È un romanzo, chiamiamolo documentario, nel senso che comunque vuole andare a cercare le vite di Carlo Coccioli nella loro sfuggevolezza, le molteplici viti, quindi infatti il sottotitolo Vite di Carlo Coccioli è significativo, insomma, e lo fa attraverso la forma romanzesca, cioè con un plot, con qualcuno che va alla ricerca appunto del mito, del fantasma di Carlo Coccioli e ne rimane invischiato. Così come, devo dire, hanno fatto tanti lettori di Carlo Coccioli. Pensa che Carlo Coccioli era uno che, pur misconosciuto, riceveva migliaia di lettere al mese dai fan, insomma, ecco, chiamiamoli così. E quindi è un personaggio mitico quasi, e che il romanzo gioca su questo.
Sembra uno di un personaggio uscito da una penna di un grande scrittore, per tanti versi, dico, come il Limonov di Carrère, che per qualcuno non era mai esistito, era soltanto uscito dalla penna di uno scrittore.
Esatto.
È straordinario vedere come molti dei suoi libri, alcuni dei suoi libri, in Italia non sono mai arrivati o sono arrivati tardi, diciamo.
Esatto,
così. È vero questa cosa.
Faccio un esempio ormai famoso, quello di Fabrizio Lupo, il romanzo che affronta l'omosessualità e il rapporto con la cultura cattolica italiana, prima di tutti, fondamentalmente, prima di Testori, prima di Pasolini, che non a caso omaggia anche un personaggio di Fabrizio Lupo, senza dirlo, in teorema. E questo libro viene rifiutato, messo al bando in Italia per 20 anni, e in Francia spopola. Ma non solo in Francia, rimane per anni, come dire, un libro di riferimento per tutta la cultura queer. E questo è emblematico, ecco. Era un libro, come si può dire, difficile per l'Italia dell'epoca, inaccettabile per l'Italia dell'epoca. È tra l'altro un libro multilingue, scritto metà in francese, metà in italiano, anche se vogliamo molto erotico, molto spinto, no? Quindi è anche molto delicato, devo dire. Cioè, sono delle pagine su Firenze bellissime, sulla Firenze omosessuale, però rimase lì al palo, chiamiamolo così, al confine, per tantissimi anni. Considera che Carlo Coccioli in Francia pubblicava per Flammarion, Plon, per i più grandi editori.
Assolutamente. Però prima, come dire, la fiction documentale che dicevi prima, in realtà ha una straordinaria chiave di lettura, cioè tu racconti della vita, non hai, come dire, volutamente, anche se lo sei, docente di letteratura,
sì,
alla New York University, non hai il piglio accademico, eccetera, eccetera, parli proprio della vita, quella è la cosa bella.
Esatto, la cosa buffa è che il libro è quasi una parodia del mondo accademico, perché chi subisce il fascino di Carlo Coccioli, pur non volendolo, è un giovane ricercatore precario che il libro inizia con lui in una macchina noleggiata in mezzo al Messico, in mezzo al deserto messicano. Lui non, no, il lettore si trova subito immerso nel suo incubo sogno, e in realtà lui non se l'aspettava. Aspettava di fare una classica ricerca, studio, così comunque. Però purtroppo, nel senso positivo anche, studiare Carlo Coccioli non può mai prescindere da questa vita,
appunto,
perché lui stesso nelle opere,
appunto,
mette dei pezzi di vita propria, ma in un modo che ti attrae, in un modo molto magnetico. Io, leggendo le mie opere, sono arrivato a leggere i diari, le corrispondenze, e le ho volute in qualche modo esemplare in questo romanzo.
E infatti Walter City, in introduzione a Fabrizio Lupo, parla proprio di rifiuto dell'idea di un'autonomia della letteratura dalla vita,
esatto,
di Coccioli,
esatto,
in qualche modo.
Esatto, però devo dire che una cosa è particolare, perché non è un Bukowski, chiamiamolo così. Ecco,
sì, è chiaro quello che vuoi dire, come no?
È uno che si moltiplica nelle vite dei propri personaggi, si riscrive, appiccica ai personaggi i propri crucci esistenziali, no? Cioè, penso a lo straordinario personaggio di Don Arditto Piccardi del Cielo e la Terra. Ecco, sono tutti personaggi in cui lui si specchia, in cui lui soffre, tra l'altro, perché ha scritto un bellissimo libro che si chiama Uomini in fuga. Carlo Coccioli, fra le tante cose straordinarie, ha ispirato gli Alcolisti Anonimi italiani.
Davvero?
Ha scritto un libro, e c'è proprio negli atti, io quando sono andato a studiare, e lui lì si riflette e riflette il proprio dramma, perché lui aveva una fortissima relazione amorosa con un uomo che soffriva di alcolismo. E lì crea un monumento agli Alcolisti Anonimi.
Davvero. Si viaggia tra il Messico, Parigi, Firenze, si parte e si parla dei romanzi, degli epistolari, delle opere, degli amici anche di Coccioli, come Malaparte e Cocteau, e soprattutto, come dire, alla fine si capisce una cosa, che bisogna leggerlo. Quando si è letto il tuo libro bisogna dire: bene, sono partito da qui, ora devo leggere Coccioli. Questa è la grande...
È una specie di mappa, un sì, po', sì. Se vogliamo, un po' caotica, no? Che però poi ti porta, spero, andare a leggerti poi Coccioli, a cercare quelle che sono le tracce nelle tracce.
Abbiamo 20 secondi, mica devo chiederti del perché si chiama Grande Karma.
Beh, perché Grande Karma è un libro di cui Coccioli parla varie volte, anche in Piccola Karma, il famoso libro di Coccioli, ma di cui non sappiamo niente. Il personaggio va alla ricerca di questo libro che Coccioli definiva impossibile, quindi insomma l'ho preso a pretesto, una specie di MacGuffin per condurre verso la vita, ecco.